la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:04 prendiamo la linea per la newsline di oggi. Buongiorno da Chiara Brilli in studio. Do il buongiorno, anche il buon anno, a Mirko Ropolo, che è tornato a mettere mano alla regia di newsline.
Eccolo, buongiorno, buongiorno a tutti e buon anno.
Ciao Mirko. Allora, abbiamo anticipato che sarà una trasmissione prevalentemente di carattere politico, quella di oggi, dell'informazione locale. Avremo la rubrica di commento, di avvicinamento verso le amministrative, perché a questo punto non dico il countdown, ma il percorso di analisi e riflessione e condivisione insieme dei temi e delle varie anche candidature che andranno sempre di più profilandosi, va delineandosi appunto, e commenteremo con Tommaso Ciuffoletti il venerdì mattina intorno alle 8:15 dopo le principali notizie. Poi avremo in studio l'assessora di Firenze, candidata del centro-sinistra alle amministrative, nei nostri studi per presentare la candidatura. Parliamo di Sara Funaro. Molte le notizie di cronaca, aggiornamenti che avremo e vi daremo in tempo reale anche poi sui nostri canali crossmediali. Abbiamo già in collegamento il Lamma, se non sbaglio, dunque do il buongiorno a Giulio Betti, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, attendevamo un calo delle temperature, lo stiamo piano piano percependo, ma quale sarà la tendenza verso una giornata di oggi che già, se non sbaglio, ha al centro l'elemento del vento come protagonista per la Toscana?
Sì, esatto, oggi sarà una giornata a tratti ventosa, con temperature che tenderanno a diminuire soprattutto nella seconda parte della giornata ed in serata, perché l'aria fredda è arrivata, ha riportato finalmente, va detto, la neve sul nostro Appennino, oltre 1000-1100 metri di quota. Nei bassi strati ancora questo freddo non si sente, deve rimescolarsi, come si dice in gergo tecnico, la massa d'aria, ma lo farà appunto nella seconda parte di oggi, con venti a tratti forti di grecale e appunto temperature che tenderanno a diminuire in serata. Dal punto di vista dei fenomeni non sono attese precipitazioni, sarà una giornata nel complesso irregolarmente nuvolosa con ampie schiarite dal pomeriggio. Domani invece il calo termico si avvertirà in maniera più decisa, sarà una giornata nuovamente ventosa, piuttosto fredda, va detto, valori massimi in pianura intorno ai 7-9 gradi. Non si registrano ancora gelate in città per via dell'azione del vento, qualche gelata possibile soltanto nelle conche appenniniche, mentre in quota in montagna farà freddo, valori al di sotto dello zero, oltre i 1300-1400 metri di quota, quindi niente di eccezionale, si tratta di della primavera giornata dal sapore invernale, del resto siamo in pieno gennaio, e nei prossimi giorni cambierà poco, ancora condizioni di cielo direi poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con venti di grecale e temperature invernali ma senza particolari eccessi.
Quindi se stiamo accogliendo una temperatura che va diminuendo, dall'altro stiamo però allontanando quelle che sono state precipitazioni persistenti nelle settimane che abbiamo appunto lasciato.
Sì, allora abbiamo avuto l'ultima perturbazione che è transitata, ha portato piogge molto abbondanti in tutta la regione. La nostra regione è stata interessata da piogge veramente consistenti nei mesi scorsi, quindi ogni perturbazione che transita piuttosto intensa va il terreno, essendo saturo, abbiamo subito condizioni di locale criticità idrogeologica e idraulica. Tuttavia nei prossimi giorni prevarranno correnti orientali, condizioni di prevalente stabilità, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, appunto perché non sono previste precipitazioni. Lo scotter però, anche per non, questa nevicata in Appennino rimarrà appunto per adesso un episodio isolato.
Grazie per tutte queste informazioni, aggiornamenti naturalmente domattina dall'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo con le notizie.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CGCP Fedeli alla Linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con Felicitazioni, i quattro membri dei mitici CGCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia dal 12 ottobre all'11 febbraio. Scopri di più su palazzomagnani.it.
The Stella, lo spazio in città per mangiare, bere, collaborare e divertirsi. Aperto dal lunedì al sabato nel cuore di San Frediano a Firenze per colazione, pranzo, aperitivo, cene ed eventi privati. The Stellar propone ogni giorno un calendario ricco di novità. Ci trovi in Piazza di Cestello 10.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi, e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cine sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
Controradio.
Dicevamo le notizie, ci portiamo un po' di cronaca dal fine settimana di aggiornamento. Innanzitutto un cittadino georgiano, scusate, di 32 anni. Eccoci, è stato sottoposto a fermo ed indiziato di delitto la notte scorsa dai carabinieri di Pisa per l'omicidio del 25enne tunisino ucciso venerdì sera a coltellate nel centro cittadino. L'uomo è sospettato, insieme ad un connazionale che è tuttora ricercato, di aver aggredito il giovane, noto alle forze dell'ordine per piccoli reati, anche se non è chiaro il movente. Dunque c'è stato questo fermo a Pisa per l'uomo ucciso a coltellate nella notte di venerdì. Mentre è stato trovato morto poco prima delle 19 anche il 53enne Andrea Pardini, che era disperso nel lago di Massaciuccoli da ieri pomeriggio, il corpo a pochi metri di distanza dalla riva dove è stato trovato il corpo dell'amico Giorgio Montemagni 69, il barchino sul quale si trovavano si è rovesciato andando a finire sul fondo del lago profondo 18-20 metri. C'è stato poi un intervento dei vigili del fuoco a Firenze per il rogo di una canna fumaria in una via di un appartamento in una via della Cernaia. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti per i fumi della combustione. A proposito di intossicazioni, invece, la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di disastro colposo in seguito all'intossicazione da monossido di carbonio per 27 persone durante la recita natalizia nel giorno della Befana alla chiesa di Pergo nel comune di Cortona. Tra gli intossicati 4 bambini restano ancora in camera iperbarica a Firenze, ma non sono in pericolo di vita. Questo per quanto riguarda le notizie di cronaca. Ulteriori aggiornamenti naturalmente sul nostro sito controradio.it.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. In demonology, yeah, so that you could make it, yeah, now you're really made it, hey, so glad you could make it now. Oh, look at my my makeup, it's too
E alle 8 e 14 minuti sulle note di Celebrity Skin io saluto e do il buongiorno a Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato Tommaso.
Ciao Chiara, da quant'è che non sentivo questa canzone? Penso dal liceo forse.
Solo a Controradio possono avvenire in questa fascia mattutina e non solo questi miracoli. Molti ascoltatori e ascoltatrici sottolineano queste nostre potenzialità, Tommaso. Ma veniamo a noi perché io l'ho anticipato e tra l'altro davvero parliamo di a 5 mesi dalle amministrative, siamo all'8 di gennaio, si voterà il 9 giugno, dunque partiamo con un approfondimento settimanale che ti vedrà protagonista di riflessioni e condivisioni di opinioni con i nostri ascoltatori.
Ci proviamo. Io poi stanotte ho avuto mio figlio che ha deciso di fare la guerra nucleare e quindi sono ancora sconvolto, ma ci proviamo.
Gli elementi di disturbo non mancheranno, prevedibilmente, sia, sia da fattori interni che da fattori esterni. No, scherzi a parte, saranno 5 mesi interessanti perché adesso i motori si stanno riscaldando anche sul fronte delle candidature. Io spererei sempre di più sui contenuti e sui programmi, no? Quel famoso basta con il gorillaio che diceva Fossi all'inizio all'avvio insomma delle consultazioni per i candidati ancora non è scemato.
No, anzi, ma però ci sta in effetti, come dicevi te Chiara, siamo ancora in una fase in cui è ragionevole che più che di programmi si tratti di candidati, perché poi no, si dice sempre no, ma non dobbiamo parlare di candidati. Beh, sono importanti anche quelli, come li si sceglie, e abbiamo visto che per esempio in un caso quello che guarderemo proprio oggi è stato decisivo proprio la modalità di scelta, e una volta che il candidato può partire con la propria campagna entrare nei temi, quindi ancora siamo in quella fase in cui giustamente per certi versi è anche normale, si tratta forse un po' più no, del candidato rispetto al programma.
Allora io direi però di partire ancora da quella che è la fase dell'attesa, nel senso mi riferisco al centrodestra, poi andremo sul centrosinistra e sulla candidata già ufficializzata dal PD con la coalizione Sara Funaro, che peraltro ho ricordato avremo nei nostri studi tra poco alle 8:40. Allora, attendevamo, diciamo, in una calza ipotetica politica del centrodestra una dichiarazione di candidatura o meno da parte di Schmidt, ancora non è arrivata. Gennaio sarà il mese decisivo, la destra sembra però ferma un po' al palo, anche con dei mal di pancia interni che soprattutto arrivano da Forza Italia.
Sì, brava Chiara, infatti nel caso del centrodestra siamo ancora in una fase preliminare in cui ancora non si è deciso chi sarà. È uscito sul New York Times addirittura un pezzo per raccontare proprio la vicenda di Schmidt come possibile candidato del centrodestra, in cui poi ovviamente si sentivano dei colleghi fiorentini per avere anche la loro opinione, ma che dà l'idea di quanto questa vicenda possa avere un eco che va oltre Firenze e quanto in fondo la figura di Schmidt sia in grado di catalizzare un'attenzione molto, molto forte. Nel pezzo si diceva giustamente che in alcune passaggi del suo mandato come direttore degli uffici ha sembrato giocare anche lui proprio in chiave politica il proprio ruolo in opposizione molto forte, molto puntuta a quella del sindaco di Firenze. Su alcune vicende venivano ricordate appunto per esempio quella dei controlli della sicurezza rispetto appunto ai vandali che avevano danneggiato il corridoio vasariano, ma insomma è stata proprio un ruolo che ha avuto un peso anche politico, in opposizione proprio alla figura del sindaco. Pur considerando tutto questo, io continuo a rimanere dell'idea che non sarà Schmidt. A casa ancora a Firenze, cioè, tanti indizi direbbero di sì, ma io rimango convinto che non sarà lui.
Ma il fattore tempo in tutto questo secondo te è un elemento di valutazione che ti porta a questa interpretazione? Cioè a questo punto il fatto che lui ancora non si sia espresso o c'è una partita di gioco rispetto politica all'interno della coalizione tra cioè come convincere Schmidt o quello che potrebbe chiedere, come la leggi?
No, bella domanda. Io penso che lì sia più Roma che si muove su una figura come Schmidt, diciamo, è proprio appunto come Schmidt, cioè una figura forte, una figura competitiva, una figura che potrebbe veramente spiazzare il tutto il campo avversario, perché sarebbe veramente uno sparigliare le carte. quando però poi sappiamo bene che a livello locale questa convinzione di giocare una partita così impegnativa non c'è, e per certi versi è anche comprensibile, perché i più, come dire, adusi alle cose fiorentine hanno, del centrodestra, hanno, come dire, nel proprio DNA la convinzione che Firenze non sia espugnabile nonostante la situazione apparentemente positiva. Ricordiamo che il sondaggio di credo settembre-ottobre, ora non ricordo bene, insomma di pochi mesi fa, dava in un'ipotesi molto cristallizzata di centrodestra contro centrosinistra, che sappiamo non sarà quella reale, però in questa ipotesi il centrodestra veniva dato sotto di 20 punti, che non sono pochi. Quindi diciamo, se da un lato la figura di Schmidt affascina, se da un lato c'è le mille fratture del campo del centrosinistra che di sicuro non presenteranno un campo, come dire, ideale come quello disegnato dal sondaggio, dall'altro però c'è una forte consapevolezza che in città, ed è effettivamente un po' così, il centrodestra parta non con uno svantaggio ma con un notevole svantaggio.
E forse quello che tu dici da un punto di vista di attrazione e intenzione dal punto di vista nazionale di coinvolgere Schmidt con i vari ministri, da Salvini a San Giuliano, che più volte si sono spesi in questi mesi, un'intenzione maggioritaria rispetto invece a quella che è l'opportunità, diciamo, a livello locale, le valutazioni che si fanno a livello locale, sta emergendo. Ma su questo naturalmente ci torneremo. Veniamo invece al centro-sinistra. Nelle scorse ore l'annuncio dell'evento pubblico di presentazione ai cittadini di Sara Funaro, candidata del PD con la coalizione del centro-sinistra, in un confronto sul programma che sta andando avanti. Sicuramente una figura che merita rispetto per il ruolo e l'attività che sta svolgendo nei vari mandati amministrativi, ma dal punto di vista politico, dello spessore per una candidatura, come la valuti, soprattutto nel contesto che si trova intorno a fronte di primarie non fatte e di possibili certe altre candidature in quell'area?
No, hai detto benissimo, è una figura che merita rispetto, è una donna che secondo me ha una grande dote, che è in controtendenza con lo scenario politico e i protagonisti dello scenario politico attuale. È una donna che non sbraccia, è una donna che fa della misura la propria forse cifra più bella, perché riuscire a rimanere composti, non avere l'ansia di dover parlare, non avere l'ansia di doversi esibire, non avere l'ansia di mostrarsi, secondo me è una dote molto in controtendenza rispetto allo scenario politico attuale, in cui invece sbracciare, esagerare, dichiarazioni sopra le righe, a volte anche azioni sopra le righe fuori da ogni realtà, sono quasi diventate la norma. E invece riportare un dato, appunto, io come dire, un po' punzecchiando dicevo appunto, è donna dalla personalità composta, non, però in realtà era un complimento, questi sono complimenti, avere la capacità di mantenere i toni per come devono essere, più possibile corretti, è una grande dote. E questo le va riconosciuto. In questo contesto, certo, è una dose che va pesata rispetto ad una vicenda, la sua, che è quella su cui grava quest'ombra dell'essere stata scelta per volere di Nardella senza passare. Ora, noi sappiamo che in realtà ci sono state le consultazioni all'interno del partito che ad ampia maggioranza hanno d'accordo, però poi, se dobbiamo dirci le cose come stanno, che lei, su di lei aleggi l'inevitabile fiato della candidata per volontà di Nardella, è cosa talmente evidente che negarla sarebbe sciocchi. E con questo non le si vuole fare un torto, ma si vuole rappresentare una situazione da cui lei per prima avrebbe tutto l'interesse ad uscire. E per farlo temo e credo che un po' di quella come dire, misura e compostezza che ne fanno una delle sue principali doti dovrà essere abbandonata per lasciare spazio invece alla sua personalità, che in fondo ha anche bisogno di emergere e di farsi vedere per essere Sara e non Sara voluta da Dario.
Tu credi che il voto dei fiorentini sia più verso un referendum e un giudizio rispetto ai mandati pregressi che a una visione di città che avrà il futuro candidato, e in questo appunto esorti Funaro ad acquisire una propria autonomia, una propria personalità? se non sbaglio.
Sì, assolutamente, assolutamente. Io la vedo così chiara, nel senso che ci sarebbe sciocco, sarebbe controproducente e sarebbe secondo me anche il modo per non prendere tutti i voti che si possono prendere, quello di presentarci in perfetta continuità con il precedente sindaco, che ha fatto bene nel credo, insomma, ora ovviamente questo è un giudizio personale, ma più che altro diciamo registro anche un umore dai collettivo che lo vedeva, in fondo poi è stato rieletto con un buon margine di consenso dopo il primo mandato, ecco, alla fine del secondo. È capitato a tanti, è capitato anche di peggio dopo che qualcuno aveva fatto il secondo mandato, ricordiamo Domenici, ma ecco, non mi pare che oggi lo smalto di Dario Nardella sia quello più brillante per potersi presentare con convinzione di ampio successo nella sua piena continuità. Ecco, in questo senso sono d'accordo con lo smaltaggio.
Ci sono poi dei temi, affitti, stadio, sicurezza, che sono delle eredità pesanti da un punto di vista proprio di azioni concrete da mettere sul territorio per dare risposte a cittadini che ormai da tempo segnalano malesseri. Parlo della sicurezza in primis, vabbè, lo stadio è diventato veramente la grande telenovela di Firenze, per non parlare poi di quella che sarà la questione che vedrà al centro anche una difficoltà di equilibrio, immaginiamo, nella coalizione dell'aeroporto.
Assolutamente, sono tutti temi su cui si sta cercando un po' anche da parte del PD di parlare il meno possibile, proprio per evitare di esporsi a contraddizioni, critiche, possibili attacchi, perché effettivamente il nodo dello stadio, vabbè, quello poi io che abito a Campo di Marte, se mi affaccio lo stadio lo vedo, pesa tanto anche e soprattutto rispetto ad un quartiere che storicamente rispetto al voto al centro-sinistra per esempio non è mai stato molto molto come dire diciamo dei più entusiasti, ecco, per dirti un eufemismo, ecco. Quindi questo è un fattore pesante, la vicenda del caro affitti, la vicenda di come si gestisce, che non è facile, l'invasione di questi Airbnb è difficilissima da gestire perché ci sono un sacco di regole che ti impelagano in obblighi che non considerano quanto una città invece ha bisogno di essere vissuta. Ecco, sono mille temi che sono aperti, sono lì, ad oggi si cerca di evitare di parlarne, ripeto, per adesso forse ancora lo capisco, ma quel momento arriverà, e arriverà a breve, e arriverà con la necessità di essere preso in mano da chi si candida a governare questa città per i prossimi 5 anni.
E noi ci saremo per analizzarli, questi temi, come verranno affrontati dai vari candidati. Non abbiamo parlato di Saccardi, di Del Re, ma avremo tempo e se ne avremo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Ciao Chiara, grazie a te, a lunedì.
Allora, un istante per ricordarvi che tra poco, dopo il GR di Popolare Network, si apriranno anche gli studi di Controradio Web TV, perché sia sulle nostre frequenze che sui nostri canali crossmediali, dunque canale YouTube, pagina Facebook, controradio.it, andremo in onda con Sara Funaro, ospite quest'oggi dei nostri studi, per Verso il Voto Firenze 2024. L'assessore candidata del centro-sinistra alle amministrative di Firenze sarà con noi fino alle 9. Dunque, rimanete sulle nostre frequenze, dopo il GR di Popolare Network, nuovo focus politico di avvicinamento alle amministrative.
hijacked my world at night. To a place in the past, we've been cast out of.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Alte 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. La guerra a Gaza, il Ministero della Sanità locale afferma che nelle ultime 24 ore le bombe israeliane hanno causato 73 vittime e un centinaio di feriti, 8 i morti nella notte dopo un raid aereo nella regione centrale della striscia, colpito anche il sud del Libano. Vertici militari di Tel Aviv dicono di aver ucciso 7 miliziani di Hezbollah. Quello di evitare un allargamento del conflitto è il principale obiettivo della missione diplomatica in corso di Anthony Blinken. Dopo Turchia, Giordania e Qatar, il segretario di Stato americano sarà oggi negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita. I paesi della regione chiedono però che Washington faccia più pressione su Netanyahu perché si arrivi a un cessate il fuoco e perché venga esclusa qualsiasi ipotesi di evacuazione dei civili da Gaza. Premier israeliano è sotto pressione anche sul fronte interno. Proprio in questi minuti a Gerusalemme è in corso una protesta davanti alla Knesset con i manifestanti che chiedono le dimissioni del suo governo e nuove elezioni. La manovra, una mancata occasione di impegno nel contrasto alla violenza sulle donne, le europee, l'opportunità di dimostrare che con coalizioni ampie la destra è battibile. Intervistata ieri sera sulla 7, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta sui principali temi di dibattito politico, si è detta anche pronta a un dibattito in TV con Giorgia Meloni. Vorrei confrontarmi con lei, ha detto, su temi sociali e in particolare sulla sanità. Sullo sfondo gli appuntamenti elettorali della primavera, le europee e anche le amministrative. Schlein non ha sciolto il nodo della sua candidatura. Questo è l'ultimo dei problemi, ha detto la segretaria del Partito Democratico. L'importante è avere una lista solida e plurale. Si svolgerà oggi a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra governo e colosso franco-indiano ArcelorMittal sul futuro dell'ex Ilva. Il nodo è la partecipazione pubblica in Acciaierie d'Italia. Lo Stato potrebbe passare dall'attuale 38 al 60% di partecipazione, almeno questo è l'obiettivo a cui puntano sindacati e parte del governo, chiedendo in cambio alla multinazionale impegni concreti su investimenti, livelli di produzione e tutela ambientale. Il tempo stringe perché l'azienda ha diversi problemi di forniture, i sindacati lamentano anche la mancanza di manutenzione agli impianti con i conseguenti rischi. In Ucraina all'alba di oggi la Russia ha sparato decine di missili, l'allarme è ancora attivo in 7 regioni, fonti locali parlano di esplosioni in diverse città, di incendi e diversi feriti. Tra le città colpite ci sono Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Odessa e Dnipro. Mosca intanto denuncia nuovi lanci di missili ucraini sulla regione russa di Belgorod, che negli ultimi giorni è stata ripetutamente colpita dopo aver sospeso nei giorni scorsi tutte le iniziative per la celebrazione del Natale ortodosso. Oggi le autorità locali hanno deciso l'evacuazione di 300 cittadini dalla città. Il numero di persone disperse in seguito al potente terremoto di Capodanno nel Giappone centrale è stato rivisto questa mattina bruscamente. Al rialzo sono 323 le persone che ancora non sono state ritrovate. Così hanno annunciato le autorità locali. La maggior parte dei dispersi è stata segnalata nella città di Waijima, una delle zone più colpite nella penisola di Noto. Il bilancio provvisorio dell'intera regione dopo il disastro è di 168 morti e 565 feriti. Oppenheimer di Christopher Nolan ha vinto stanotte i Golden Globe come miglior film drammatico. Lo stesso film si è aggiudicato anche il premio per la miglior regia e per il migliore attore, Cillian Murphy. Nella categoria commedia il premio è andato a Poor Things di Yorgos Lanthimos. Anatomia di una caduta di Justin Trier è stato premiato come miglior film in lingua non inglese. Questa è la categoria in cui gareggiava Io Capitano di Matteo Garrone, che non è entrato nella sestina, mentre Barbie di Greta Gerwig ha vinto nella categoria Blockbuster. Come miglior attrice è stata premiata Lily Gladstone, protagonista del film Killer of the Flower Moon di Martin Scorsese. È la prima attrice nativa americana a vincere il premio. Tempo previsto per la giornata di oggi: cieli nuvolosi al nord con possibili nevicate sui settori alpini, piogge e qualche nevicata anche sulle regioni adriatiche del centro, temporali in Sicilia, sereno e ventoso altrove, le temperature sono in lieve calo. Sono le 8:35 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questo lunedì mattina 8 gennaio. A cominciare dalla 1, dove troviamo 2 km di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo o in avaria in galleria tra Calenzano e via 1 variante verso nord. Sempre in A1 troviamo coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Bio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Prato Est e il bivio con la 1. E arriviamo in Fipiri verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso il capoluogo, in carreggiata opposta code in uscita a Scandicci a Santa Croce. Siamo a traffico ferroviario per condizioni meteo avverse, la circolazione tra Faenza e Marradi sulla Faentina è sospesa, la riattivazione è prevista per le 12. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
In viaggio con il Contro Radio Club nell'India dei mille volti, il Rajasthan.
Tour di 12 giorni nel Rajasthan, da Delhi ad Agra, da Jaipur a Pushkar, fino ad Holi, per partecipare alla spettacolare festa dei colori. Per il plenilunio, ad Holi si festeggia la primavera e si bruciano in grandi falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nelle strade un carnevale di giochi e balli e lo spettacolare lancio delle polveri colorate, il ricordo di ciò che il dio Krishna fece con le mandriane gopi.
Viaggio in Rajasthan per la festa dei colori dal 16 al 27 marzo in compagnia di Raffaele Palumbo. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su www.controradio.it/India.
Controradio.
I found my love in 1967. I had a all it was, and as my time went by, I was satisfied. Till that situation took me by surprise. I really care. I'm not one to hide my love behind a lock and key, but if things keep on the way they are, be no place left for me.
Yeah.
ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Verso il voto Firenze 2024, come anticipato, ospite dei nostri studi questa mattina anche in video su Controradio Web TV, Sara Funaro, che salutiamo, ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Assessora del Comune di Firenze, candidata per il PD e della coalizione di centro-sinistra formata da Sinistra Italiana, Volt, Verdi, Più Europa, il Movimento di Azione Laburista, Socialisti e Azione di Carlo Calenda. Allora Funaro, partiamo subito da un evento che è stato annunciato nelle scorse ore, sarà il primo incontro pubblico con i cittadini, insieme ai cittadini, insieme sarà proprio il titolo, lo slogan. Lei ha tenuto a specificare che non è tanto uno slogan quanto proprio un suo stile di vita e anche un modo di fare politica.
Sì, allora noi faremo questo evento il 19 alla Sala Rossa al Palazzo dei Congressi alle 9 di sera. Ho deciso di chiamarlo Insieme perché non solo è un modo che mi rappresenta, è il modo che ho avuto in tutti questi anni di fare politica, perché non esiste una donna sola al comando, ma c'è una squadra, c'è un gruppo con cui lavorare, con cui portare avanti quelle che sono le idee, i programmi e le azioni sia attuali che future per la città. Ma Insieme può assumere tanti significati: insieme con i cittadini, insieme col partito, insieme con la coalizione, insieme per combattere il centrodestra, per cui può essere declinato in tutti i modi possibili, chiaramente per dare un senso di comunità, di squadra e del lavoro che bisogna fare per guardare verso il futuro della nostra città. Sarà un evento in cui ovviamente parlerò di quella che è la visione che abbiamo e che ho per la Firenze del futuro, un evento in cui ci saranno vari interlocutori della società civile con cui dialogare, un evento di grande partecipazione per i cittadini, dove i cittadini che verranno potranno lasciare anche contributi, idee, proposte, proprio per andare a costruire questo lungo cammino che ci accompagna alle elezioni di giugno.
E poi torneremo sull'evento appunto del 19 gennaio in conclusione di trasmissione. Dicevamo Insieme, il titolo, il nome, il senso e lo spirito, un insieme però che ha visto una rottura nel percorso che l'ha portata alla candidatura, alla fuoriuscita dal PD di Cecilia Del Re con l'ex assessore all'urbanistica, con l'annuncio di creazione di una lista Fare Rumore, un senso di contenuto che richiama ai cortei, le mobilitazioni in nome di Giulia Cecchettin per le parole e la forza di sua sorella. Come valuta quest'uso di un concetto che in realtà dovrebbe essere inclusivo e che in realtà ha visto poi le critiche? C'è stata una lettera che in queste ore è stata diffusa, sottoscritta da vari esponenti, uomini e donne delle istituzioni del Partito Democratico, di critica nei confronti appunto di questa adozione di uno slogan che in realtà dovrebbe essere di tutti.
Ma allora, intanto riguardo la questione della fuoriuscita, io l'ho sempre detto fin da quando sono stata candidata che l'obiettivo primario per tutti noi deve essere quello, per l'appunto, di stare insieme e di essere il più inclusivi possibile, perché il nostro obiettivo deve essere quello di combattere il centrodestra. Questo deve rimanere ben chiaro. Detto questo, una parte di esponenti del nostro partito hanno espresso quella che è la loro opinione rispetto a un tema che è un tema estremamente delicato, perché sappiamo che purtroppo il tema della violenza di genere è un tema molto presente nella nostra società, è un tema che sta diventando un'urgenza vera. Vediamo quanti femminicidi ci sono in tutto il paese, quanta violenza di genere c'è ancora e quanto c'è da lavorare su questo. Diciamo che personalmente io non utilizzerei un paragone del genere, ma ognuno ha il suo stile.
Torniamo però un attimo invece sul pregresso, sulle primarie, sul percorso che poi ha portato a questa dinamica che evidentemente porterà sul sul lagone politico delle candidature nel versante del centro-sinistra, più candidate, Saccardi, poi ne parleremo, del Re. Pensa che la scelta di non fare le primarie, al di là che un percorso interno è stato fatto e ribadito anche dalla segreteria, possa averla in qualche modo penalizzata anziché blindata nella sua corsa, ovvero ha prestato il fianco ad all'immagine di un partito che non ascolta?
Ma allora, io penso che quando si fa parte di una comunità bisogna imparare a stare dentro quelle che sono le regole di quella comunità e seguire il percorso tutti insieme. Io è quello che ho fatto nei mesi precedenti, che hanno portato poi alla fine l'assemblea a esprimersi con più dell'80% tra l'altro dei votanti rispetto a questo percorso e alla mia candidatura. Penso anche che rispetto a questo, quando stai all'interno di un partito devi cercare in qualche maniera di stare sia nel percorso di ascolto sia nel percorso decisionale di quel partito, perché è così che io ho imparato che si sta all'interno di una comunità. Penso che una candidatura debba essere valutata per quelle che sono le proprie competenze, la propria forza, le proprie idee, i propri programmi, indipendentemente dalle scelte di fare un percorso o un altro.
Andremo poi a parlare proprio di programmi, temi e contenuti. Un'ultima valutazione però gliela chiedo sull'eredità che la Giunta Nardella, di cui tuttora lei fa parte, dell'esperienza amministrativa che l'ha caratterizzata, possa e come incidere sul voto che daranno i fiorentini, più su un operato pregresso che su una sua visione di città. Come cercare di proiettare questo verso il futuro e non verso un referendum pro o contro i mandati Nardella, ecco, per intenderci.
Allora, io faccio parte di questa amministrazione perché siamo ancora in corso negli ultimi mesi di questi 10 anni di amministrazione. Io ho fatto parte e faccio parte di questa amministrazione e devo dire tantissime sono le azioni che sono state portate avanti, tantissime sono le azioni ovviamente che rivendico e che rivendichiamo personalmente, di trasformazione della città, di risposte ai cittadini. Mi viene da pensare tutto il percorso delle linee tranviarie, che è un lavoro importante di trasformazione della mobilità nella città, tante azioni che sono in programmazione sul recupero di contenitori, tante azioni sulla riqualificazione di immobili a partire dalle scuole e tanti altri. Sono tantissime, potrei fare un elenco infinito. Io penso che bisogna fare tesoro di tutto il lavoro che è stato fatto e guardare al futuro, però, e a quelle che sono le esigenze nuove dei cittadini. E ognuno ovviamente in questo porta la propria cifra e porta le proprie peculiarità. È chiaro che io questo l'ho detto fin dall'inizio, fin da quando sono scesa in campo, che per me la priorità assoluta sono e rimarranno sempre i cittadini, con tutte quelle che sono le esigenze, cittadini fragili, ma non solo i cittadini fragili, i cittadini tutti. E è chiaro che per me è fondamentale partire da quelle che sono le esigenze dei cittadini per costruire le risposte che ci vogliono in città. E è chiaro che oggi ci ritroviamo, in particolar modo dopo la pandemia, che è stato un momento molto molto drammatico e complesso per il nostro paese e per il mondo tutto, a dei cambiamenti di esigenze sulle quali c'è bisogno di dare delle risposte nuove. Faccio un esempio concreto: il tema della casa è diventato sempre più urgente nelle nostre città, il tema della prossimità dei servizi, che è fortemente collegato col tema dell'abitare e col tema della casa, è un altro elemento che è diventato urgente. Il tema della sicurezza dei cittadini è un tema che è diventato sempre più centrale, su quale c'è bisogno di avere risposte che sono sempre più plurali. È cambiato tanto e per cui di conseguenza per me è necessario dover dare delle risposte nuove a quelle che sono le esigenze nuove.
Quindi lei mi sta dicendo continuità non potrebbe essere altrimenti in un percorso nel quale anch'io ho contribuito con risultati concreti, ma necessità di cambiamento per un'aderenza a una mutazione sociale, anche di richieste, di disagi che vengono manifestati.
Diciamo, ci sono delle azioni importanti che devono essere portate avanti. Faccio un esempio: il percorso delle linee tranviarie, potrei citarne tante altre. Ma poi è ovvio che c'è Sara, con il gruppo e con tutti quelli che ci accompagneranno e mi accompagneranno in questo percorso, che ho la mia visione, abbiamo la nostra visione e poi di conseguenza anche un mutamento sociale che ha bisogno di risposte nuove.
Intanto la coalizione si sta incontrando sui temi, si parla di temi che possono avere un ordine del giorno più o meno non vietato, ma temi tabù che possono essere lasciati in fondo perché più ostici, penso alla multi-utility, penso all'aeroporto, quasi come un po' l'insegnante che dice nel compito ai ragazzi: fate prima le cose che vi riescono e poi dopo vediamo di. È realmente così? Vi state unendo su quelle che sono tematiche forse più inclusive? La questione della casa, l'emergenza che non può essere nascosta, la questione sicurezza che ormai è veramente diffusa come richiesta da parte dei cittadini, oppure c'è una volontà di tipo diverso?
Ma allora non ci sono temi tabù. Non ci sono temi tabù perché poi quelle che sono le posizioni di ognuno sono abbastanza chiare, abbastanza nette. Non ho mai fatto mistero, faccio un esempio su quella che è la mia posizione sull'aeroporto, che è una posizione che è da sempre ovviamente a favore, e lo ribadisco tutte le volte, basta andarsi a fare un giro a Peretola e a Brozzi per rendersi conto del disagio che i cittadini vivono quotidianamente. Semplicemente negli incontri che stiamo facendo con la coalizione siamo partiti da quelli che sono i temi in questo momento che sono urgenti e sui quali è necessario dare delle risposte. Faccio un esempio concreto, l'ho citato prima ma ci tengo a citarlo nuovamente: il tema dell'abitare. Il tema dell'abitare è il tema in assoluto più urgente nella nostra città, e lo dico non solo sul fronte dell'abitare sociale, per cui dei cittadini che sono in difficoltà, e occupandomi da anni di servizi sociali è un tema che vedo quotidianamente nelle esigenze dei cittadini, ma l'abitare per i lavoratori che stanno in città, per gli studenti che sono in città. Questo è un tema che va affrontato, e va affrontato con alcune azioni che abbiamo già iniziato a mettere in campo. Faccio un esempio: le delibere che abbiamo portato per la limitazione degli Airbnb, per cercare di vincolare il 20% nelle nuove costruzioni di social housing e tante altre risposte, ma che deve essere affrontato ovviamente dalla coalizione, per cui è un argomento di discussione importante come argomento urgente. Il tema, faccio un esempio che abbiamo affrontato l'altro giorno, ma perché era iniziato un percorso all'interno del Partito Democratico, delle esigenze di sviluppo all'interno della città delle aziende, per cui dello spazio delle aziende e di conseguenza del tema del lavoro. Altro tema che deve essere centrale all'interno delle politiche cittadine. Faccio un esempio: io ho iniziato a fare l'assessore nel 2014, nel 2019 ho preso la delega alla scuola. Quando abbiamo iniziato a lavorare sulle mense, ora stiamo portando avanti tutto il percorso del processo per portare le mense all'in-house, all'interno di questo ragionamento, oltre a un servizio di qualità per i bambini, è stata centrale nella decisione il tema del lavoro, per cui di dare più stabilità ai lavoratori. Queste sono le tematiche.
Tutto questo però, mi sta dicendo, è più importante come emergenza e come urgenza di un discorso sullo sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto?
No, non sto dicendo che è più urgente, più importante, sto dicendo che sullo sviluppo dell'aeroporto c'è già un ragionamento in corso. Questi sono temi nuovi sui quali c'è bisogno di dare risposte nuove e di agire immediatamente. Non c'è stato, perlomeno io ho partecipato a tutti gli incontri, non c'è mai stato un incontro in cui si è detto di questo argomento non ne dobbiamo parlare. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo.
Invece il rapporto con il governo è di particolare sofferenza e anche di cronaca, di difficoltà che ci sono non solo dal punto di vista economico, penso ai fondi per la tranvia, penso alla questione stadio, ma insomma veniamo alla richiesta di agenti più volte ribadita anche nelle ultime ore, dopo, nonostante gli sforzi e gli impegni da parte della questura e l'annuncio dei nuovi agenti 24 che arriveranno. Insomma, come intende portare avanti un rapporto col governo che sicuramente vede una Firenze in sofferenza?
Ma io mi auguro vivamente che il governo cambi completamente atteggiamento nei confronti della nostra città, perché quello che vedo mi preoccupa, e mi preoccupa molto, è allarmante, perché di fatto ci sono tutta una serie di tagli. Il tema delle tranvie, appena citato, altro tema non banale, l'Istituto degli Innocenti. Sono stati tagliati su 5 milioni che venivano dati all'Istituto degli Innocenti 2 milioni di euro, l'istituto che è il simbolo della tutela dell'infanzia nella nostra città. non solo, argomento di cui si parla troppo poco, questo non è un tema con Firenze, ma un tema con il paese intero. C'è finalmente una legge sulla non autosufficienza, non è stato messo un centesimo su questa legge per la non autosufficienza, e dove il governo non interviene, le amministrazioni locali e gli enti locali devono intervenire per dare risposte ai cittadini. Faccio un esempio: sulla legge per la non autosufficienza non hanno messo soldi il comune di Firenze, le risorse per i contributi ai caregiver e per dare risposte alle famiglie le mette. Ma è chiaro che gli enti locali, se non hanno il supporto del governo, a un certo punto vanno in difficoltà. Per noi sono state delle priorità e per me continueranno a esserlo sempre di più, e bisogna mettere in campo sempre più azioni. Ma se non cambia il rapporto da parte del governo con l'amministrazione comunale, io penso che noi dobbiamo far sentire la nostra voce sempre più ferma, perché noi dobbiamo tutelare la nostra città, dobbiamo tutelare i nostri cittadini e dobbiamo tutelare quelli che sono i valori della nostra città. Sul tema della sicurezza, l'altro giorno sono arrivati, se non sbaglio, l'ho annunciato in quest'ora, 25 agenti. Mi risulta, e è già uscito pubblicamente, che quei 25 agenti non bastano neanche per coprire quelli che sono i turni. Poi sul tema della sicurezza io sono dell'idea che, oltre al tema delle forze dell'ordine, il tema della sicurezza deve essere affrontato sotto altri fronti. L'altro giorno, per dire, avevo visto che Sbenaglia insieme alla Fondazione Caponetta avevano fatto tutta una serie di incontri. Io sono profondamente convinta che la sicurezza vada affrontata anche con presidi sociali e culturali nella città, e che vada fatta anche un'analisi attenta, e che ci voglia anche una forte presa di posizione sulle politiche di prevenzione, esempio sulla droga o altre problematiche che ci sono, perché altrimenti rischiamo di dare una risposta che è una risposta importante, ma che per un fenomeno complesso ha bisogno di più risposte, di risposte complesse.
Siamo in conclusione di questo approfondimento con Sara Funaro, ospite dei nostri studi. Una risposta secca rispetto a la già annunciata candidata di Italia Viva, Stefania Saccardi. In realtà, più che la sua presenza in termini di contenuti e candidatura, in queste settimane stiamo registrando dei continui attacchi di Italia Viva nei confronti del Partito Democratico, multe, stadio, si torna su temi che vengono più volte ribaditi come deficitari o portatori comunque di una mala gestione della città. E tutto questo non porta a un percorso evidentemente di dialogo. Come sta valutando questa cronaca politica, insomma, che segnaliamo?
Ma allora, io ribadisco quello che ho sottolineato anche in queste settimane. Io sono dell'idea che il concetto insieme vale a tutto tondo. Sono dell'idea che il nostro obiettivo primario debba essere quello di sconfiggere la destra, e che bisogna provare il più possibile a stare insieme. Noi abbiamo già una coalizione che è comunque una coalizione ampia e plurale, l'ho sempre detto, questa coalizione si può e si deve ampliare sempre di più, per cui la mia posizione rimane questa.
Allora, arriviamo al 19 gennaio, l'appuntamento con i cittadini, Palla Congressi, Sala Rossa. Come spera che un fiorentino esca da un evento del genere?
Io mi auguro che da un evento del genere un fiorentino esca con, da una parte, un'idea chiara del percorso che vogliamo fare. Mi auguro che un fiorentino esca da lì sentendosi parte di un percorso comune, per cui sentendosi protagonista all'interno di questo percorso comune, con quella bella dose anche di energia, di passione, di voglia di tenere alti i valori della nostra Firenze, perché questi sono in assoluto la cosa più importante di tutti.
Pronta anche alle critiche, perché naturalmente dai fiorentini ci dobbiamo aspettare anche queste.
Sono 10 anni che faccio l'assessore con deleghe importanti e complicate, e ho imparato in questi anni a convivere con le critiche e a fare tesoro delle critiche per migliorarsi, perché le critiche non vanno mai respinte, ma vanno sempre accolte, accettate, e bisogna farne tesoro per fare sempre meglio.
Grazie a Sara Funaro qui negli studi di Controradio e Controradio Web TV. Naturalmente poi rinnoviamo l'appuntamento in questo percorso, in questi 5 mesi di campagna elettorale. Avremo modo e vorremmo soprattutto confrontarci sui contenuti che verranno posti sul tavolo per il futuro della Firenze oltre il 2024. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Le 8:59, lunedì 8 gennaio 2024, grazie a Chiara Brilli, grazie a Sara Funaro. Potete riascoltare questa intervista alla candidata a sindaco di Firenze per le prossime elezioni amministrative del 9 giugno del PD e di altre sigle su controradio.it, dove troverete tutte le nostre trasmissioni in podcast. Adesso abbiamo qualche secondo di pubblicità e poi ci risentiamo per l'ultima parte della newsline di stamane.
Company Blu presenta Fuori dal corpo, stagione di danza al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Venerdì 12 gennaio alle 21, io mostro, tu mostri, progetto del collettivo Crack, e a seguire Sharing Scores di attivisti della danza e associazione culturale FICA. Sabato 13 alle 21, danza, soglie, die con Sara Capanna, produzione Company Blu e Number Zero Enter del collettivo TAC. Domenica 14 alle 17, Habitat Kids di Associazione Culturale FICA, performance per famiglie con interazione del pubblico. Info companyblu.it e social media.
Controradio.
Allora, 5 minuti dopo le 9, Chiara Belli si è spostata, per la verità non ha fatto tantissimi metri, è tutto molto concentrato, però nei nostri studi, che sono studi televisivi che ci servono per trattare delle interviste, ma non solo da un punto di vista, come dire, radiofonico, ma anche cross-mediale, che è la questione su cui stiamo lavorando molto in questi anni, quindi andare anche in video sui social, essere in streaming, avere il podcast e altre cose del genere. Naturalmente è partito il mese di gennaio, politica in primissimo piano fino alla fine proprio della stagione, praticamente fino a giugno, e continuiamo con la politica.
Eh sì, all'interno di In Fondo a Sinistra di oggi andiamo proprio a scavare, diciamo, il fondo non del barile ma di una carriola, che è quella di carbone che è stata portata sabato scorso in occasione della Befana davanti a Palazzo Vecchio al sindaco Nardella, e lo facciamo con Massimo Torelli del Comitato Referendario Salviamo Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, ciao, buongiorno Raffaele, ciao a tutte e tutti.
Bentrovato.
Allora, dicevamo, una carriola piena di carbone, naturalmente dal punto di vista dell'impatto dell'immagine particolarmente rendeva, ecco, quello che per voi è un giudizio negativo nei confronti dell'amministrazione della città, che ha a che fare in particolar modo con la gestione degli spazi abitativi e di investimento e speculazione nel mercato immobiliare. Non ci sono risposte a vostro giudizio e soprattutto non ci sono risposte nei confronti di quelle 11.000 firme che avete raccolto.
Esatto, diciamo che noi siamo partiti con questa campagna un anno fa, ponendo una domanda: potrete stare te a vivere a Firenze, visto i costi delle case, della vita in questa città? Dopo un anno non solo non è stato fatto niente, ma i dati che stanno arrivando, come arrivano alla fine di tutti gli anni, all'inizio, fra fine dicembre e inizio gennaio, sono pessimi. Firenze supera Milano come prezzo medio del costo per gli affitti, quindi siamo più cari di Milano, è sempre stata considerata la città più cara d'Italia. Ci sono dati immobiliari sempre più alti, quindi non è che in questo anno non è successo niente. È successo, la situazione è peggiorata, ed è peggiorata, e ormai il ragionamento è perché c'è forse una diversa valutazione rispetto alla preoccupazione che noi ravvisiamo in città e la percezione della giunta. Per la giunta la città va abbastanza bene così, certamente è necessario fare dei correttivi, ma la situazione è gestibile. Io penso, noi che l'abbiamo proposta, penso tante persone che hanno firmato, penso che invece la situazione sia gravissima ed è necessario intervenire in maniera radicale, dicendo almeno a questi fondi di investimento che stanno comprandosi la città: no grazie, basta, il mercato è chiuso, fermiamoci qua. Questo punto, questo salto, fino ad ora la giunta non l'ha fatto, ma noi siamo pazienti e continuiamo a chiederlo.
Ma perdonami, ma non è una questione proprio di paradigma, cioè la richiesta qui è altissima in realtà, cioè qui si tratta di cambiare delle regole che sono al momento, ai noi possiamo dire, fondanti della nostra società, come le regole di mercato, come il capitalismo, cioè qui si rimette in discussione tutto, nel senso che se io vado a Boston so che Boston è costosissima, è fine del discorso. Se io ho un figlio che studia a New York, mi costa un occhio della fronte, è fine del discorso. Firenze va, come dire, coerentemente in quella direzione. Qui la rimessa in discussione è un po' più ampia, mi sembra di capire.
Ma Raffaele, certamente più ampia, però come si può dire, il fatto che solo Firenze e Milano abbiano, partiamo dal piccolo, queste norme specifiche nel regolamento urbanistico pro fondi di investimento, vuol dire che centinaia di altri comuni in Italia non ce l'hanno. Come si può dire, alla fine cambiare la percezione, cambiare la politica, cambiare il messaggio passa, non la rivoluzione complessiva, vuol dire cominciando a mettere delle pedine. Il fatto che solo a Firenze e a Milano una struttura direzionale possa diventare studentato, da studentato albergo, senza alcuna autorizzazione, questo qui succede solo a Firenze e a Milano. Come si può dire, io capisco dove vuoi arrivare, il punto 2, quello di dire cambiamo, invertiamo completamente, ovviamente è un cambio di paradigma, però ci si può arrivare con dei passi credibili che non vengano fatti. Fra qualche mese verrà presentato il progettone per l'edificazione di tutta l'area che va dalla stazione Leopolda fino alla manifattura, l'ex officine grande riparazione.
Sì.
Migliaia e migliaia di metri cubi. Come si può dire? Si può dire che quello spazio lì è l'unico posto in Italia, oltre Milano, che ha affidato tutto a un fondo di investimento privato anche nella sua progettazione. Non viene fatto a Torino, non viene fatto a Napoli, non viene fatto a Bologna.
È interessante.
Essere i peggio. No, Raffaele, la situazione complessiva è difficile, quasi impossibile.
No, però è interessante questa cosa. È molto concreta questa cosa che dice. È interessante, ovviamente.
C'è da aggiungere anche questo.
A essere i peggiori d'Italia ci mettiamo del nostro, insomma, questo è il problema.
Ma c'è anche la percezione che ci siano quasi due binari che vengono percorsi in maniera parallela, no? Da un lato ci siete voi con le firme, i contenuti, anche proposte che riguardano in particolar modo gli studentati, ma non solo. Dall'altro poi ci sono una serie di iniziative, attività, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, di impegni anche dell'amministrazione rispetto alla gestione degli affitti turistici, del mercato immobiliare, a danno già fatto, diciamo, a buoi già scappati. Però questo non vi basta o non vi sembra che vada verso la direzione che ci stavate illustrando?
Diciamo così, allora, il tema è: ci sono 15.000 alloggi turistici, l'obiettivo è farne diventare 10.000, 14.999, 7.000, cioè, come si può dire, alla fine un'amministrazione governa con gli atti. Questa legislatura si chiude con il fatto che lasciamo da sola Milano avere queste normative profonde di investimento, Firenze le ha ancora. Come si può dire? Gli impegni vanno avanti nel tempo. Io posso pianificare ora di fare una nuova area residenziale e pronta fra 10 anni.
Sì.
Questi fondi ogni giorno comprano, ogni giorno cambiano. Cioè, alla fine, la giunta, chi governa, decide con gli atti. Come si può dire? E gli atti devono essere veloci, immediati, no, ma le decisioni veloci. Qui c'è una differenza. Noi fra qualche mese vedremo, prima delle elezioni, aprire lo Student Hotel, per me il mostro, quello di Viale Belfiore.
Sì.
Per anni abbiamo parlato che quella cosa è brutta, è terribile, è orribile, non risponde alle necessità, e questi aprono. Questo vuol dire, cioè, ci deve essere una sintonizzazione spazio-temporale di quello che si fa, se no diventa che noi discutiamo una cosa e fra 5 anni ci troviamo tutto stravolto. Comunque i buoi non scappano mai del tutto, perché, come dimostra Barcellona, New York e Parigi, un'amministrazione può invertire rotta facendo fatti.
Grazie Massimo Tonelli.
Grazie,
buona giornata
a te. Grazie.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Are you ready? Are you ready?
Get ready, dog.
People wanna know where Mace, Posse, and Dave went. We're
still here, still in your ear with a style so hot, you'll see where all the sun rays went.
Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy.
The blends be all the right cred,
meaning credentials.
Best of both worlds when we rocking over pearls
in the instrumental.
Are you ready?
Ready,
set,
jump to the rhythm as hard as you can go.
Keep it steady,
to the letter, right?
Bang.
Turn it up, we're giving a show.
But can you rock it like rocket fuel?
What you talking about, space out your mind?
But can you rock it?
I'm a disc jockey.
What's a disc jockey?
When it was time to get it lit, we got it hot like fever.
Sick with the talk, passing your receiver.
All about running the spot.
And you know we got breath control, so no need to take a breather.
Cardio kingpin.
Subjugate the dub play.
And you know we can't wait, the brain spins.
A-star quizzes, A-plus the final.
Vocals we align, we'll move it all
simultaneously over joints and rock.
We earn
30 years so you can say we got
3 turns.
Live off the board, unlike you and your chess man.
We install doubt in you and your yes man.
And if the game had veins, we'll insert the game.
Upheaval the ground,
cause the adrenaline we blend with the sound is our thing.
We're leaving the kings of all crown.
So are you ready?
Ready.
Are you set?
Set.
Then jump to the rhythm as hard as
9:15 minuti, sono arrivati tanti messaggi sia per il focus amministrativo con la candidata e assessora Sara Funaro, che poi ha affrontato dei temi che sono stati ripresi e esposti in maniera fortemente critica da Salviamo Firenze, poi magari ci torneremo e sicuramente aspettatevi che in questi 5 mesi, da qui al 9 di giugno, il programma è quello che auspichiamo, Raffaele, sarà sviscerato e soprattutto insomma a fronte anche dei due mandati amministrativi di Nardella e di un operato in giunta dell'assessora Funaro, si entrerà anche nel tema del cosa è stato fatto, del cosa è stato fatto bene o male e del cosa invece dovrà essere fatto adesso per dare anche delle risposte a domande che sono sempre più insistenti rispetto alla gestione della città, che riporti i fiorentini a viverla, che riporti i fiorentini a sentirsi più sicuri. Insomma, sono tante le questioni che nel nostro palinsesto informativo andremo a affrontare, così come oggi ci occupiamo di un tema che è subdolo, perché quando il lavoro viene praticato ed eseguito ma non viene pagato, poi a un certo punto raggiunge un livello di non dignità per l'essere umano che non può non essere raccontato.
Infatti siamo di fronte a una questione che dire scandalosa e dire poco, cioè una di quelle questioni che dovrebbe aprire i giornali tutti i giorni in apertura, in prima pagina, le famose 8 colonne, perché invece sembra una cosa normale, si dà la notizia e poi si passa avanti. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che in Toscana ci sono centinaia di supplenti che non ricevono lo stipendio dall'inizio dell'anno scolastico. Stipendi arretrati da mesi, la scuola, il precariato, persone che devono nascere molto ricche di famiglia, evidentemente, altrimenti non è spiegabile come è possibile.
E con un fortissimo spirito di servizio, no?
Esatto, oltre che essere molto ricchi di famiglia, perché non si capisce come si può andare avanti a pagare un affitto, a pagare un mutuo, a fare la spesa, i vestiti, i bambini, i libri, le cose, eccetera, eccetera. Pasquale Cuomo, dell'FLC, della CGL della Toscana. Pasquale, buongiorno e bentrovato e grazie.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Cuomo, innanzitutto una fotografia di una Toscana che non è una pecora nera, è un contesto, ahimè, piuttosto diffuso e che viene anche da lontano come prassi.
Sì, è una pratica nazionale che dimostra quello che dicevate voi, prima di tutto il fatto che non si tiene conto della retribuzione, delle condizioni materiali, ma direi anche morali, del personale della scuola in precario, ed è anche però dimostra che, come sempre, perché capita tutti gli anni, il Ministero dell'Istruzione non ha soldi in cassa, quindi questo è il problema ancora più rilevante. E quindi dovrebbero essere pagati l'11 ora a breve, tra qualche giorno, l'11 gennaio, con un'emissione straordinaria. Devo dire che tutto i titoli di stampa della scorsa settimana ci hanno aiutato, perché il Ministero vorrebbe anticipare anche al 10, quindi che il problema sia stato sollevato anche sui media è stato importante, ci ha dato una grande mano.
Sta di fatto di quante persone, di quanti professionisti parliamo sul territorio toscano, molti di quali tra l'altro hanno un ruolo anche di sostegno, quindi particolarmente importante e delicato.
Sì. Ma noi parliamo almeno di 2000 persone, perché sono le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, che poi non sono brevi, perché ad esempio se si sostituisce una maternità si va avanti fino a giugno, è lo stesso in caso di malattia o di congedi da parte del personale scolastico, e quindi in realtà sostengono buona parte della didattica, e anche tanti, come diceva lei, sono insegnanti di sostegno e quindi hanno un ruolo ancora più delicato e particolare.
Un precario costa meno, è anche per questo che lo Stato non mette mano a questa piaga che è la precarizzazione dell'organico docente a fronte di una scuola che non è che dall'oggi al domani ha bisogno di un docente, è un bisogno strutturale che si ha in un percorso di investimento sulle future generazioni.
Sì, un precario costa meno perché viene pagato soltanto i mesi in cui sta in servizio, poi avrà la disoccupazione se matura i requisiti, ma soprattutto non fa mai una progressione di carriera, rimane sempre al primo gradino, e quindi lo Stato risparmia tantissimo, ma tenete conto che soltanto grazie ai nostri ricorsi ora viene riconosciuto anche una parte del salario tabellare che prima non gli veniva riconosciuto perché erano precari, facendo una discriminazione impressionante. Siamo dovuti ricorrere ai giudici del lavoro. Quindi c'è una discriminazione nella discriminazione, se posso dire.
Soprattutto perché avevamo lanciato grandi proclami dopo i grandi investimenti per i banchi con le ruote sul futuro strategico della scuola, che sarebbe stata sicuramente al primo posto insieme alla sanità dopo 3 anni di pandemia. Siamo tornati indietro, come?
Siamo tornati indietro e siamo peggio del periodo pre-Covid, se posso dirlo, perché su alcune cose siamo uguali, tipo i precari non vengono pagati, ma si investe ancora meno, e quindi il famoso 3% nell'istruzione o anche di più non è assolutamente raggiunto, anzi come avete visto con gli accorpamenti che sono stati ora limitati, gli accorpamenti delle scuole si tende a risparmiare, a fare cassa sulla scuola.
Ma Cuomo, me la toglie una curiosità, ma queste persone come campano? Cioè hanno un welfare familiare, hanno dei soldi da pagare?
Grazie, molto spesso chiedono i soldi ai genitori, che come potete capire è molto umiliante, o chiedono prestiti, allora. E campano in questa maniera, cioè indebitandosi fondamentalmente.
Stiamo parlando di uomini, donne dai 30 ai 50 anni con insomma anche decine di contratti, no, da precario in anni con buona pace della continuità didattica anche, perché poi gli spostamenti incidono anche sulla qualità della didattica stessa, e quindi ricadono poi sugli studenti.
Sì, ricadono sugli studenti e ricadono anche sulla loro condizione di vita materiale, anche sulla loro condizione professionale. Quindi, appunto, il fatto di doversi spostare da scuola a scuola è un problema sia per gli studenti, per la continuità didattica, ma anche per loro, perché potete immaginare, uno inizia a inserirsi in un ambiente con i ragazzi e ragazze, ma anche con i colleghi, e dopo qualche mese o l'anno dopo va a finire in un'altra scuola e deve ricominciare da capo.
Pasquale Cuomo, grazie per averci aiutato a FLC, la CGL e la Toscana, a raccontare di questa vicenda che ha del drammatico. Buona giornata a lei, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seems so bad. Trying different ways to make the difference through. The headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to fight with next door school. Every term that is the rule, sits alone and bends his cane. Same old backsides again, all the small ones tell to tales. It's what it's now. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make sure we go through the day. After dark, baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes through breaking up, back of the egg with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make the difference.
Baggy trousers, baggy trousers, baggy trousers, baggy
Poi lasciatecela fare una battuta, nel senso chiaro che anche noi abbiamo il nostro supplente, diciamo così, che per fortuna non gira per l'Italia, ma è resident in Via del Rosso Fiorentino.
E se non ci fosse, se non ci fosse il nostro Mirko.
Stiamo parlando di Mirko Ropolo, perché dopo avremo Mirko Ropolo che ci
condurrà. È vero. Sono qua nella stanza dei bottoni.
Dalla stanza dei bottoni ci condurrà poi fino ai vari appuntamenti con l'informazione di Popolare alle 10.30, alle 12.30, mentre l'informazione regionale ritorna alle 12, non diciamo alle 12.47, perché è l'orario, diciamo, in coda al giornale radio di
è un flusso continuo, c'è il GR di Popolare nostro, e poi c'è il City Lights, e poi arriva a decomprimere G.Barbasso, Stato Brado e tutte le sue informazioni su una sostenibilità che possiamo praticare nella quotidianità. Sono arrivati dei messaggi, dicevamo, ce n'è uno che ci ha particolarmente colpito, Alessia, che sentendo la assessora barra candidata Funaro aveva inviato alcuni messaggi per conoscere l'opinione appunto della stessa sulla questione Carrai-Maier, aeroporto, impatto ambientale, studentati di lusso. Però non è stato possibile, alla luce delle parole dette da Funaro in chiusura di diretta, le cita pure, le critiche non vanno mai respinte ma accolte per fare sempre meglio. Ha scritto proprio una mail che noi gireremo alla stessa Funaro, al suo staff, in modo tale che insomma queste considerazioni vengano recepite, perché lei è proprio interessata a capire cosa ne pensa la candidata su certe tematiche. Come, perché poi la scelta di voto è direttamente proporzionale agli impegni che vengono perlomeno
annunciati. Ma è giusto che sia così, sono finiti i tempi delle appartenenze granitiche, per cui in questo momento le campagne elettorali si giocano veramente sui contenuti, sulle differenze, anche all'interno di schieramenti più o meno ampi. Noi ci risentiamo domattina?
Domattina puntuali qui in Newsline, però rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze e aggiornati sui nostri canali crossmediali.
La news.